Modem.
Tutti hanno voglia di ripartire e quindi ci aspettiamo tanta gente che abbia voglia di festeggiare tutti insieme.
Un momento importante dopo questo periodo difficile, anche un periodo anche con delle incertezze, con dei momenti magari anche di paura, e finalmente adesso si vede quanto raggiunto e la popolazione può tornare, speriamo, ad avere un po' di tranquillità e serenità.
Qua comunque è sempre stato un luogo di ritrovo per tutta la comunità, quindi rivedere comunque i loro luoghi sicuramente cambiati, però la popolazione è contenta, è proprio contenta. Io lo vedo che sono tutti belli soddisfatti anche del lavoro che il comune ha fatto per la comunità.
Un po' di pericolo c'è ancora, però anche adesso se ci sono temporali un po' più forti mi sento abbastanza al sicuro, perché io c'ho proprio la casa sotto la falegnameria, la luna, e mi sento ancora dei rumori, dei sassi che si muove, però è una bella differenza, avrei più paura a stare a Spino io che a Bondi.
Bondo, nella nostra copertina di oggi, voci che ci dicono che questa località è ormai pronta a ripartire. Buongiorno da Bondo, dalla Val Bregaglia, una puntata di Modem in trasferta oggi, perché qui nel pomeriggio ci sarà una cerimonia ufficiale per segnare la fine dei lavori di ripristino e di messa in sicurezza di questa località dopo la frana del 2017, lo ricorderete, un'imponente colata di fango e detriti che è arrivata fino sul fondovalle, partita dalla Val Bondasca, dopo il crollo di una parete del Pizzo Cengolo lassù a 3.000 metri e oltre di altitudine, un evento che causò anche la morte di 8 escursionisti che si trovavano sui sentieri della Val Bondasca, appunto. I lavori di ripristino sono durati 4 anni, in tutto 52 milioni di investimento, tra le opere più importanti 3 ponti, gli argini sono stati rialzati, il bacino di contenimento è stato rafforzato e ora tutto questo è pronto per essere messo a disposizione, diciamo così, della popolazione e della sicurezza di chi vive qui. Quindi puntata speciale di Modem oggi fino alle 9.30 con Sabina Zanini in regia e Roberto Porta al microfono. Con noi anche alcuni ospiti, saluto dapprima il signor Bruno Claluna, buongiorno, lei è titolare di una falegnameria, benvenuto.
Sì, giusto.
E penso che tutti ricorderanno le immagini del suo laboratorio, della sua impresa, sommerse, trascinate dal fango e dai detriti, il tetto che galleggiava. Oggi, a 8 anni di distanza, dietro l'argine rafforzato, lei come lavora e come vive le sue giornate qua?
Ma adesso, dopo 8 anni, si è ripreso da qualche anno che abbiamo finito la nuova falegnameria che abbiamo messo in piedi dopo 8 anni. Mi ricordo ancora benissimo quelle giornate terribili che ormai l'immagine le abbiamo tutte in testa, che ci abbiamo visto anche in televisione. E adesso, dopo 8 anni, la cosa è tranquillizzata, mi sento molto più sicuro, molto più tranquillo.
Dai da lavoro a circa 40 persone, quindi è un importante datore di lavoro per la Bregaglia. Cosa pensa quando ogni tanto alza lo sguardo verso la Val Bondasca e anche il Pizzo Cengolo?
No, penso, sono sempre tranquillo, penso che la cosa è passata, non ci ripenso più che arriva un'altra ondata, sono molto tranquillo, anzi sono più sicuro di prima.
Bene, la lasciamo ai suoi impegni professionali, grazie di questa breve testimonianza, buona giornata.
Grazie.
Con noi anche il sindaco di Bregaglia, buongiorno e benvenuto signor Giovanoli.
Buongiorno.
Allora, una giornata di cerimonie, un momento anche simbolico, Cosa vuol dire questo per Bondo e per la Val Bregaglia? C'è più sicurezza, c'è una nuova Bondo che riparte?
Ma sì, sicuramente c'è più sicurezza, c'è un senso un po' di felicità nel finire questi cantieri. Dopo 8 anni si è anche stanchi dal mio ufficio, vedo tutti i giorni i lavori e per noi è importante adesso concludere questo passo e guardare al futuro.
52 milioni di investimenti, avete sforato un po', c'è stato anche il Covid, c'è stata una guerra, insomma siete passati anche attraverso altre difficoltà.
Ma diciamo sì che abbiamo capito che si può programmare tanto ma non tutto e ci siamo adattati e anche l'aumento dei prezzi era non causato da noi ma da fattori esterni, bisogna sempre calcolare queste cose, ma grazie all'aiuto di Confederazione, Cantone e delle donazioni riusciremo a gestire il tutto anche finanziariamente.
C'era stata anche una forte solidarietà da parte della popolazione. Saluto con noi anche la signora Anna Giacometti, buongiorno.
Buongiorno a tutte e a tutti.
Lei oggi è consigliera nazionale, all'epoca era sindaca dal 2010 al 2020. Il cantiere è terminato, gli argini sono stati alzati, insomma c'è più forza. Cosa vuol dire per questa località?
Beh, vuol dire sicuramente il ritorno alla normalità adesso, la gente si sente sicura e questa è la cosa più importante, la gente è tornata a vivere nelle proprie case e può guardare al futuro con grande fiducia.
Lei ogni tanto ci pensa ancora a quel 2017?
Tutti i giorni.
E che riflessioni fa?
Sono quelle cose che accadono così di colpo che ti cambiano la vita e quindi è praticamente impossibile dimenticare quello che è successo. Non è che ci penso in maniera sempre solo negativa, penso anche alla grande solidarietà che hanno dimostrato nei confronti della popolazione colpita e di tutto il comune e quindi sono anche dei bei ricordi, però è una cosa che non dimentico.
Signor Giovanoli, Bondo era una località conosciuta, diciamo, per chi la frequentava, molto meno a livello svizzero, adesso è un nome che tutti ricordano, è un po' anche un biglietto da visita della sua valle al momento.
Ma direi non Bondo, magari le opere che abbiamo fatto, non vorrei, come dire, fare pubblicità su eventi così tragici, però naturalmente sì, siamo conosciuti più che per gli eventi o per la gestione di come abbiamo gestito il tutto, come viene fatto e come viene organizzata una ricostruzione. Più che altro per questo, non per l'evento stesso. Comunque sì, ogni volta che c'è un nuovo evento, una nuova frana, si rivedono anche le nostre immagini.
Ecco, lassù il Pizzocengalo rimane un po' instabile, come vanno le cose in alta quota? C'è ancora preoccupazione?
Ma diciamo al momento è stabile, ma la stabilità è sempre un po' relativa, può muoversi da un momento all'altro, non siamo noi che decidiamo. Quello che è più preoccupante è che sotto il Cengalo ci sono delle masse ancora instabili dalle prime due frane, dal 2011-2017, che anche con piccole cadute di masse potrebbero mettersi in movimento. E più che altro questo, la montagna in sé adesso la controlliamo 2 volte all'anno, ci sono delle parti un po' piccole, non totalmente stabili, ma il resto è abbastanza stabile.
Ecco, ricordo che c'era già stata una prima frana, però limitata sostanzialmente alla Val Bondasca nel 2011, e da lì ha cominciato a lavorare in questa regione anche l'ingegner Christian Toniacca, che ha partecipato alla realizzazione dei lavori di protezione, di ripristino, che oggi verranno inaugurati. Vi propongo di ascoltare i suoi pareri e poi torniamo in diretta qui da Bondo, in Val Bregaglia.
Si sapeva che sarebbero state insufficienti per delle situazioni estreme e molto rare, quindi poco frequenti, coerentemente con i concetti di protezione che vengono applicati a livello svizzero in tutte queste situazioni, si era deciso di realizzare un'opera che garantiva la protezione degli abitati fino alla piena trecentenaria e per piene o per eventi con un tempo di ritorno maggiore, quindi meno probabili, si era coscienti che il sistema avrebbe raggiunto i limiti e ci sarebbero stati dei danni materiali.
Per voi che avete seguito tutto questo processo in questi anni, cosa significa questa cerimonia e cosa significa, diciamo, riconsegnare la regione ai propri abitanti?
Diciamo che è qualcosa che abbiamo già un po' vissuto con Bondo 1, quindi già lì è stata consegnata un'opera alla popolazione che avrebbe dovuto proteggere fino a un evento trecentenario. Quello che è particolare in questa situazione è che viene consegnata una nuova opera di protezione dopo che c'è stata davvero un evento estremo. Capita raramente nella vita di un ingegnere di trovarsi a dover valutare un'opera dopo che c'è stato un evento estremo, e quindi questa qua era una situazione davvero, davvero particolare, che poi per finire si sta riproponendo anche a Blatten, per esempio, quindi sono delle situazioni che sembra diventare sempre più frequenti. Un senso anche di gratitudine verso tutti quelli che hanno contribuito a sviluppare soluzioni, a realizzarle. Resta sempre l'incognita cosa potrà capitare in futuro, perché adesso abbiamo visto cosa è successo in passato. Abbiamo adesso, sulla base delle esperienze, definito nuovi scenari, e adesso ci mettiamo di nuovo alla finestra ad osservare.
Quando sente parlare di Pizzo Cengalo, che cosa le viene in mente e quali scenari prevede per il futuro? Perché la montagna non è stabile.
No, sappiamo che tutte le montagne un po' si muovono, quindi se adesso penso al Pizzo Cengalo non lo penso in questo contesto in modo diverso da qualsiasi altra situazione che possiamo avere nell'arco alpino. Sappiamo che è un osservato speciale, però sappiamo anche che dal 2017 in poi dei movimenti particolari dalla parete non ci sono stati, quindi diventa sempre meno un osservato speciale in questo senso. Eventi importanti in Bregaglia ci sono stati sempre, diciamo che è una vallata che è vaccinata contro questo tipo di eventi. Sa reagire sempre in modo forte, la volontà di continuare a vivere lì si è sempre sentita.
Fin qui le parole dell'ingegner Cristian Antoniacca. Abbiamo sentito, dice che la Val Bregaglia è vaccinata contro eventi di questo tipo. Con noi anche Uli Weber, lei è vice sindaco del comune di Bregaglia, responsabile politico, diciamo così, di questi lavori di ripristino. Siete vaccinati davanti agli imprevisti e anche alle minacce della natura?
Sì, certo. Questo progetto si passa alla fine molto buono e siamo contenti con il risultato. Certamente un progetto così grande è molto impegnativo. Due cose: il management dei costi è un tema principale, e trovare dei compromessi durante la costruzione per ridurre i costi senza perdere il concetto generale di questo disegno del progetto.
Ecco, avete superato di circa 10 milioni il budget, però siete stati nei tempi precisi.
Sì, questi 10 milioni in più sono chiari. Quando siamo partiti con la pianificazione in 2020, in gennaio, nello stesso periodo, ha cominciato la pandemia. Dopo la guerra di Ucraina è partita tutti gli elementi che hanno messo i costi più grandi, specialmente su materiali. Ci erano altre cose, abbiamo aggiunto qualche punti critici durante il progetto per avere una protezione più alta.
Comunque è stato un cantiere imponente, durato 4 anni. Insomma, ci vuole anche da parte della popolazione locale una certa dose di pazienza per sopportare rumori, camion, trucks. Insomma, non è stato facile nemmeno da questo punto di vista.
Sì, qui ho un grande gratitudine verso la popolazione. Sono come ingegnere sono abituato con questi cantieri grandi, ma la pazienza con noi era veramente grandissimo, e penso possiamo essere contenti di non avere più problemi in questa direzione con la popolazione. Molto grazie a loro
Con noi anche la signora Paola Rossotti, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Lei è dell'ufficio turistico della Val Bregaglia, è stato anche ripristinato il sentiero della Val Bondasca che porta poi alle capanne. Questo è un po' il fiore all'occhiello di tutti questi lavori di ripristino, perché ho visto anche ieri, è molto frequentato, la gente arriva.
Esatto, la riapertura della Val Bondasca è una notizia ovviamente molto significativa, sia dal punto di vista naturale che paesaggistico, ma anche per noi del turismo ha un'importanza strategica. Infatti, come diceva lei, e lo dimostrano anche i numeri, dall'apertura della Capanna Sciora le persone incessantemente sono arrivate con qualsiasi condizione meteo, quindi questo conferma la voglia che c'è da parte del turista di tornare a godere di un paesaggio incontaminato che abbiamo qui in Bregaglia e su cui puntiamo veramente.
Quindi Capanna e Sentiero riaperti da pochi mesi.
A luglio, esatto.
Con questa altra particolarità, ci sono dei ponti sospesi a livello fotografico abbastanza impressionanti.
Infatti anche a livello mediatico c'è una grande richiesta, perché queste immagini sono uniche e noi del turismo siamo ben contenti di avere persone che vengono apposta per provare e anche fare delle sfide contro se stessi, magari contro le loro paure, per provare a passare anche su questi ponti e vivere un'emozione di contatto con un paesaggio autentico che c'è solo qua.
Ritorniamo dal sindaco, signor Giovanoli, come la mettiamo per il futuro? Insomma, su quali carte volete giocare per un rilancio che sia davvero concreto e forte e duraturo?
Ma diciamo che il rilancio è ripristinare quello che avevamo prima di tutto, mantenere quello che avevamo. La Bregaglia non è solo Bondo, stiamo facendo diversi interventi, ampliamento e ristrutturazione del centro sanitario, piazzale di giro a Soglio con ampliamento posteggi.
Una nuova scuola?
Una nuova scuola a Maloia, naturalmente. Se riusciamo, investiamo un po' su tutti questi settori e naturalmente le sfide finanziarie sono abbastanza grosse e stiamo cercando di trovare i mezzi per fare tutto quello che vogliamo. Non abbiamo finito qui le nostre idee, stiamo discutendo sul traffico lento, dobbiamo ripristinare o risanare diverse infrastrutture sportive e diciamo che il lavoro di Bondo ci dà un po' più di serenità e tranquillità per pianificare le altre cose.
Siete una valle periferica con i problemi classici delle valli periferiche delle regioni lontane dai centri, però ultimamente si registra anche un aumento delle presenze degli abitanti, quindi la demografia vi sta dando una mano.
Ma diciamo, io dico sempre siamo bravi, no? A parte gli scherzi, abbiamo due fattori. Uno, a Maloia abbiamo concesso in diritto di superficie diversi terreni per case primarie e questo è anche la causa, diciamo, del dover ampliare la scuola, perché sono arrivate diverse famiglie già con bambini in età scolare e questo ci fa piacere. Un altro fattore importante che non è appunto a causa nostra è che in Engadina non si trovano più appartamenti, essendo vicino all'Engadina noi naturalmente approfittiamo e abbiamo a nostra volta pochi appartamenti liberi, addirittura nessun appartamento libero al momento. Ci sono diversi progetti per esecuzione di case primarie e in questo senso sì, ci stiamo ampliando.
Ecco, Maloia è in territorio della Val Bregaglia, è quello il traino, e tutto il resto della valle poi fa fatica a seguire.
No, diciamo son due cose differenti. Maloia fa parte geograficamente dell'Engadina e anche turisticamente ha due stagioni, sia invernale che estiva, e ha un'attrazione naturalmente per il lago e il paesaggio dell'Alta Engadina. La Bregaglia non è da meno, però è più autentica, è più grezza, più autentica e meno dolce anche come paesaggio, però abbiamo un turismo estivo che cerchiamo di mantenere e incentivare e abbiamo anche diverse attività, abbiamo visto prima Bruno Claluna,
la falegnameria
e tante ditte nell'edilizia. Abbiamo a Vicosoprano una zona artigianale che si è insediata con 9 attività nuove, si stanno insediando in questi anni in fondo. Diciamo c'è una ricerca e uno sviluppo in questo senso.
Quindi c'è un momento positivo.
Ma sicuramente sì, è un momento positivo. Come dicevo prima, abbiamo un centro sanitario tra i pochi che fa cifre nere, che non è da poco, che sta facendo dei lavori di ristrutturazione che inaugureremo a dicembre. E ci sono sì diverse attività che si aprono, che continuano. Naturalmente la sfida è sempre grande, come zona di frontiera devono sempre un po' affrontare anche i temi internazionali, il cambio franco-euro, i nuovi accordi anche per i frontalieri. Noi come comune abbiamo quasi più di 600 frontalieri, vuol dire che ogni cambiamento a livello internazionale a noi tocca relativamente presto.
Oggi, come abbiamo detto, c'è questa cerimonia ufficiale per la fine dei lavori di messa in sicurezza. Ritorno da Anna Giacometti. Oggi, forse più che in altri giorni, non possiamo dimenticare che ci sono state anche 8 vittime, escursionisti che si trovavano lungo i sentieri della Val Bondasca. Da allora è stata aperta anche un'inchiesta in cui è coinvolta anche lei personalmente. 8 anni. Però diciamo che il percorso della giustizia non è ancora arrivato in tribunale, non è ancora arrivato ad una sentenza, non possiamo entrare nei dettagli, vale il principio della presunzione di innocenza. Lei come vive questa attesa e come ha vissuto finora questi 8 anni?
Se voglio ricordare forse le 8 persone che non sono più ritornate dalla Val Bondasca, per tanto periodo si parlava degli 8 dispersi, è stato un momento molto, molto difficile, diciamo, accogliere le famiglie dei dispersi, spiegare loro cosa era successo. Poi abbiamo dato loro la possibilità di volare in Val Bondasca con l'elicottero, di prendere congedo dai loro familiari. E poi un anno dopo abbiamo organizzato un evento sempre per le famiglie delle vittime, proprio qui nella chiesa di Bondo, con un aperitivo poi nel giardino del Palazzo Sale Sassoglio, senza la presenza di giornalisti. Siamo riusciti a fare tutto un po' di nascosto per discrezione, esatto.
Ecco, in questi contatti con i familiari, cos'è capitato, cosa le hanno detto, che tipo di rapporto è nato?
Non posso dire che sia proprio nato un rapporto, però era nostro obbligo accoglierli, parlare con loro, con chi voleva parlare con noi evidentemente. C'erano ancora domande, tante domande aperte che, come ha ricordato lei prima, ci sono tuttora. Infatti questo processo io lo definisco una storia infinita. La procedura è stata iniziata subito dopo la frana, appunto perché ci sono state queste 8 vittime, ma il fatto che si sia ancora all'inizio in pratica, che non ci sia ancora stata un'udienza davanti al Tribunale regionale, è molto pesante per tutte le persone coinvolte. A me sarebbe piaciuto, oggi che festeggiamo, diciamo, la fine del lavoro qui a Bondo, mi sarebbe piaciuto tanto poter mettere la parola fine anche su questa storia.
Quindi possiamo dire che l'edilizia è stata più rapida della giustizia. Adesso questa udienza è posticipata all'anno prossimo.
Se me l'avessero detto 8 anni fa non ci avrei creduto. È vero, l'udienza è stata posticipata al 26, io però ho poche speranze che si finisca nel 2026.
Staremo a vedere anche questo capitolo che rimane aperto. Saluto in questa ultima parte della puntata di oggi da Modem. Lo ricordo, siamo in diretta da Bondo, poi ricominceremo dopo il radiogiornale fino alle 9.30. Saluto anche Maurizio Michael, lei è gran consigliere a Coira per la Val Bregaglia. Una domanda anche a lei sul momento, insomma è un momento simbolico ma anche molto concreto, insomma gli argini sono molto alti, ci sono 3 nuovi ponti, diciamo, l'immagine di Bondo non è più la stessa.
Beh, innanzitutto buongiorno a tutti anche da parte mia. Evidentemente non è più la stessa e forse doveva anche essere così. Ciò che è avvenuto 8 anni fa di fatto è un ricordo che in qualche modo è indelebile. Ha cambiato la situazione della bassa Val Bregaglia, in particolare del paese di Bondo. I lavori in qualche modo oggi possono essere anche paragonati a una specie di cicatrice che rimane ma probabilmente diciamo si può anche dire che questa cicatrice ha un aspetto dignitoso e comunque sicuro per quello che è stato realizzato.
È una cicatrice che resta, che ricorda comunque che il rischio zero non esiste.
No, il rischio zero non esiste, soprattutto in montagna, ce ne rendiamo conto. Il rischio zero è un miraggio oggi, quindi tutti i cambiamenti climatici che portano anche alla screpolatura delle montagne, direi in tutta la zona alpina, oggi porta a delle problematiche con le quali forse in passato eravamo meno confrontati.
Ne parleremo poi più approfonditamente nella seconda parte. Lei si occupa anche tanto di rilancio economico, turistico, culturale di questa vallata. Come stanno andando le cose? Io in queste ore ho sentito tanto ottimismo. È un ottimismo concreto?
Ma quando si parla di rilancio ci deve sempre essere una componente. La componente ottimistica o di ottimismo è necessaria. Bisogna avere idee, bisogna riuscire a trovare in qualche modo anche una sintesi, una volontà comune di andare avanti. L'ottimismo è legato al fatto che siamo in un periodo in cui avvengono, ci sono tanti cambiamenti e ci sono anche delle opportunità che si aprono, e credo che questo sia interessante.
Con noi anche il signor Negrini, buongiorno.
Buongiorno.
Lei è soccorritore, guida alpina, conosce queste montagne come le sue tasche, la Val Bondasca. Per lei oggi cosa significa questa ripartenza anche verso l'alto, verso le vette?
Beh, sì, sicuramente è una giornata, diciamo, importante, perché anche per appunto ciò che riguarda le capanne, cioè sia la Sashure che la Sciora, e poi anche il passo Cacciabella che ti porta in Valle Albigna, è sicuramente importante, perché iniziano ancora, diciamo, a poter lavorare, la capanna è aperta, la gente c'è. Appunto, quando sono stato su diverse volte verso la Sciora, e la gente che sale o che scende sono tutti contenti che ancora c'è il sentierino. Proprio ufficialmente il nuovo sentiero, o il nuovo sentiero, il sentierino che porta alla capanna Sashure, lo stanno
la
ancora...
La seconda capanna della valle.
Sì. Sì, lo stanno ancora finendo, non è ancora proprio finito completamente, però c'è il sentiero che hanno fatto dopo la frana, quello bianco e blu che parte dai monti di Bondo.
Ecco, da Comaro mi dicono che dobbiamo dare la linea per una importante comunicazione di servizio. Ok. Maurizio Michel, cosa vuol dire questo sentiero? Sembra un po' il fiore all'occhiello di tutta questa ripartenza.
Ma è un nuovo elemento, possiamo dire una rivisitazione di ciò che c'era prima, quindi la capanna era esistente, il sentiero in qualche modo diventa un elemento nuovo che si aggiunge alle proposte, alle offerte. Cioè, il sentiero stesso è diventato un'attrazione, e credo che non lo sia solo in questo momento perché è nuovo, ma lo rimarrà anche nel tempo.
Possiamo dire che la Val Bregaglia resta attrattiva per gli escursionisti o anche per altre forme di turismo?
Ma è sempre difficile vedere in che direzione ci si muove. La Val Bregaglia è una valle, lo è stata anche in passato e lo sarà in futuro, interessante per diversi aspetti, sicuramente l'aspetto paesaggistico, quindi delle escursioni, l'aspetto delle montagne, quindi l'arrampicata stessa, sono delle caratteristiche riconosciute e che anche oggi hanno un valore. C'è naturalmente tutto l'aspetto legato alla cultura, non dimentichiamo che dalla Bregaglia sono partiti o sono nati degli artisti importantissimi.
E Giacometti, quindi, per esempio.
Naturalmente tutta la dinastia, direi, dei Giacometti, ma anche altri che si sono poi stabiliti in Bregaglia. In qualche modo questo patrimonio, anche se in parte è un patrimonio direi più immateriale che materiale oggi, ha un valore e rende la Bregaglia speciale.
Ecco, termina qui la prima parte di Modem oggi. Cediamo la linea a Comano per il radiogiornale, poi torneremo verso le 9.07-9.08 e continueremo fino alle 9.30 per parlare ancora di questa valle che oggi riparte ufficialmente con la fine dei cantieri che l'hanno messa in sicurezza.
Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 9. Il radiogiornale.
Buongiorno da Veronica Lippi. 27 anni di carcere per Jair Bolsonaro, l'ex presidente brasiliano condannato per aver ordito un colpo di Stato ai danni del suo successore, Lula da Silva. Al via esercitazioni militari congiunte tra Russia e Bielorussia, preoccupata la Polonia che due giorni fa ha già subito un'imponente violazione del suo spazio aereo. Per lo sport, nell'hockey stasera il Lugano debutta la Corner Arena contro lo Zugo, Ambrì in trasferta a Lagnau. L'ex presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, è colpevole di aver cercato di destituire il suo successore, Lula da Silva, con un colpo di Stato. Questa è la sentenza della Corte Suprema. Per la prima volta nella storia del paese, un ex capo di Stato è punito per crimini contro la democrazia. La corrispondenza di Maria Zuppello.
Con 4 voti favorevoli e 1 contrario, la prima sezione della Corte Suprema brasiliana ha condannato ieri Jair Bolsonaro ad una pena di 27 anni e 3 mesi. 5 i capi d'accusa per l'ex presidente, colpo di Stato, associazione a delinquere, abolizione violenta dello Stato democratico, minaccia contro il patrimonio e deterioramento di beni vincolati dalla sovrintendenza. Con lui sono stati condannati anche 7 fedelissimi, tra cui ex suoi ministri e generali.
La giustizia brasileira riafferma con termine.
La giustizia brasiliana riafferma con la conclusione del processo il suo impegno per l'indipendenza e l'imparzialità della magistratura, indipendentemente da minacce, sanzioni o tentativi di ostruzione, ha commentato il giudice relatore del caso, Alexandre de Moraes, alludendo alle pressioni del governo degli Stati Uniti. Dura la reazione dei figli dell'ex presidente.
Il presidente Bolsonaro sta qui firme, forte.
Il presidente Bolsonaro è forte e determinato per affrontare a testa alta questa persecuzione. La storia dimostrerà che siamo dalla parte giusta, dal lato della difesa della democrazia, ha detto il figlio Flavio. La difesa di Bolsonaro non potrà fare ricorso al plenario della Corte, perché secondo la legge brasiliana servono almeno 2 voti di assoluzione. L'unico a favore dell'ex presidente è stato il voto del giudice Luiz Fux, che ha contestato le prove dell'accusa. Agli avvocati di Bolsonaro restano adesso poche opzioni, come appellarsi ai tribunali internazionali, a partire dalla Corte Interamericana dei Diritti Umani.
L'assassinio di Charlie Kirk negli Stati Uniti. La polizia dello Utah ha pubblicato foto e video del presunto cecchino. Nelle immagini si vede un giovane con occhiali scuri, berretto nero e una maglia con aquila e una bandiera americana, dapprima salire su una scala e poi fuggire dal tetto di un edificio, da dove ha presumibilmente sparato a Kirk. Kirk, lo ricordo, era attivista e sostenitore di Donald Trump. Allora, il presidente ha esortato i suoi sostenitori a reagire senza violenza e ha annunciato la sua presenza ai funerali. Oggi in Bielorussia, a pochi chilometri dal confine con la Polonia, decine di migliaia di soldati russi e bielorussi saranno impegnati in esercitazioni militari congiunte. La cosa preoccupa parecchio Varsavia, che ha appena subito un'ampia incursione di droni nel suo spazio aereo. Il nostro collaboratore dalla Polonia, Fabio Turco.
Sono passati 2 giorni dall'incidente che ha visto la violazione dello spazio aereo polacco da parte di 19 droni attribuiti alla Federazione Russa, ma la tensione non accenna a diminuire. Iniziano oggi gli Zapad 2025, esercitazioni militari congiunte russo-bielorusse che dureranno fino al 16 settembre. Fonti di Minsk parlano di una partecipazione di 13.000 soldati, mentre stime occidentali li attestano sui 30.000. Secondo le dichiarazioni ufficiali, le manovre avranno carattere difensivo, ma la Polonia ritiene che potrebbero essere precursori di azioni aggressive. 4 anni fa furono il pretesto per posizionare i soldati in vista dell'invasione dell'Ucraina. A pochi chilometri dalla frontiera, ma dalla parte polacca, verranno dispiegati circa 40.000 uomini, impegnati in queste settimane nelle manovre NATO Iron Defender 25. L'attenzione per prevenire i potenziali incidenti è più alta che mai, e per questo motivo durante queste giornate, su decisione di Varsavia, tutti i valichi confinari saranno chiusi. Una decisione aspramente contestata sia da Minsk che da Mosca. A seguito dell'incursione con i droni, verrà invece limitata fino a dicembre alle sole ore diurne il sorvolo della fascia confinaria orientale da parte dei voli civili, mentre il presidente francese Macron ha annunciato l'invio di 3 caccia Rafale per contribuire alla protezione dei cieli polacchi. Intanto la Polonia ha richiesto una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che avrà luogo questa sera alle 21.
Il Tribunale Penale Federale ha condannato l'ex collaboratore dell'Ufficio Federale delle Strade che aveva accettato mazzette e regali in cambio della falsificazione di dati sulle emissioni di CO2 nel sistema informatico della Confederazione. Colpevoli anche i 2 importatori di auto che lo pagavano. Ce ne parla Aaron Guidotti.
La manovra consentiva di eludere la tassa sul CO2 per veicoli che sarebbero stati tassati pesantemente a causa delle loro elevate emissioni. Padre e figlio, attivi in una grande azienda importatrice, hanno così convinto un funzionario dell'Ustra tra il 2014 e il 2017 a truccare i dati nel sistema informatico della Confederazione, offrendogli 2.000 franchi al mese e una macchina. Il Tribunale Penale Federale ha condannato tutti e 3 i protagonisti della storia per corruzione, falso in atti pubblici, ottenimento fraudolento di attestazioni false e frode fiscale professionale. Le pene: 21 mesi con la condizionale per l'ex funzionario dell'Ustra, 24 e 22 anch'essi sospesi per gli altri 2. Pene superiori a quanto chiesto dal Ministero Pubblico della Confederazione. Il giudice ha indicato che la mole della truffa ha avuto un peso determinante. Ha descritto le azioni dell'ex dipendente dell'Ufficio Federale delle Strade come un astuto inganno commesso intenzionalmente a scopo di arricchimento personale. I 3 dovranno anche rispondere del danno causato alla Confederazione per un totale di 9 milioni di franchi.
Lo sport. Ben ritrovati all'ascolto dopo la seconda vittoria del Davos consecutiva, che nell'anticipo ieri sera ha superato 4-1 il Bien. Il turno del campionato di hockey prosegue oggi con 6 partite. L'Ambripiotta vittorioso all'esordio gioca all'Agnau, il Lugano debutta alla Corner Arena affrontando lo Zugo. La presentazione di Omar Gargantini.
Somma dei punti alla mano, Lugano-Zugo è il big match della serata, unica sfida infatti tra squadre che hanno mosso entrambe la classifica martedì. Alla Corner c'è evidentemente molta curiosità per vedere all'opera in partita ufficiale il nuovo Lugano, chiamato a riscattare i patemi e le mortificazioni dell'ultimo torneo, ma anche a dare seguito alle incoraggianti indicazioni palesate a Friburgo, dove si è perso, ma dopo aver sofferto 20 minuti con una reazione figlia non solo della determinazione, ma anche di un impianto di gioco già piuttosto strutturato. Sia chiaro, siamo all'alba della stagione, certezze ancora non ce ne possono essere. Occorreranno una decina di serate per farsi davvero un'idea su valori e prospettive. Ma per chi, come appunto il Lugano, è reduce da una delle stagioni più travagliate della sua storia recente, partire bene è fondamentale. Si pensi al Ginevra, che complice un approccio fallimentare ha mancato i play-off per 2 anni di fila. Bene nel risultato più che nei contenuti, a dire il vero, contenuti emersi soprattutto nel terzo tempo. Intanto partito l'Ambrì, che dopo il Kloten affronta un altro avversario sulla carta diretto nella corsa ai play-in. Con la Now sono quasi sempre state partite tirate ed incerte. Chissà cosa succederà stavolta, adesso che i Tigrotti senza Charlin hanno perso l'emblema di quell'invulnerabilità difensiva su cui hanno costruito le loro fortune. L'Ambrì deve però pensare soprattutto a se stesso, trovando equilibrio e chimica nelle 4 nuovissime linee d'attacco ed aspettando Formenton, che andrà per inerzia a correggerle molto presto. Con uno straniero così, per gli altri attaccanti non è fuori luogo parlare già di pressione. Chi saprà convincerci al meglio salverà il proprio posto del line-up.
Serata di hockey da seguire in diretta radiofonica qui su Rete 1 in Sport e Musica. Sempre stasera in Swiss League il Bellinzona ospita il La Chaux-de-Fonds. Nel tennis per i playoff di Coppa Davis a Bienne, la Svizzera affronta l'India senza Riedi, protagonista degli ultimi US Open, ma infortunato. Nella prima giornata dedicata ai singolari in campo scenderanno i rossocrociati Kim e Hüsler. Agli europei di basket si giocano le semifinali. Nel pomeriggio la sorprendente Finlandia di Markkanen affronta la favorita Germania. In serata lo scontro tra i 2 colossi NBA, Antetokounmpo e Şengün, trascinatori rispettivamente di Grecia e Turchia. Infine alla Vuelta ancora una tappa accorciata ieri per evitare le proteste dei manifestanti pro-Palestina, prova a cronometro che è andata all'italiano Ganna. Oggi frazione pianeggiante di 162 km, Vingegaard è sempre leader della generale.
Modem.
Rieccoci da Bondo e Val Bregaglio, una puntata in trasferta per Modem oggi per sottolineare la cerimonia che si terrà qui nel pomeriggio per la fine dei lavori di ripristino e di messa in sicurezza di questa località, lo ricorderete, colpita nel 2017 da un'imponente frana. Nella prima parte abbiamo parlato a lungo di questi lavori, di queste opere di messa in sicurezza. Ci scusiamo perché per alcuni minuti dal punto di vista tecnico in radio la nostra trasmissione non è arrivata nelle vostre case, nei vostri apparecchi. Eravamo in onda anche in TV sul RSI La 2 e continuiamo ad esserlo anche ora, anche in radio. Con noi, come nella prima parte, anche Maurizio Mica, il gran consigliere a Coira per la Val Bregaglia. Volevo ora affrontare un tema relativamente nuovo, quello della Regio Retica. L'avete lanciata in primavera, una collaborazione a cavallo della frontiera tra le valli italofone, Bregaglia e Poschiavo e la provincia di Sondrio. A cosa mirate?
Aggiungerei anche l'Engadina Alta, in quanto fa parte o va a chiudere un po' l'anello che abbiamo con la provincia di Sondrio. In realtà noi ci troviamo all'interno di una area funzionale sia da un punto di vista economico, sociale, culturale, e quindi partendo da questa base abbiamo detto dobbiamo riuscire a creare una piattaforma di dialogo comune nella quale anche diciamo cercare di porre al centro quelli che sono i bisogni dell'area di frontiera.
Un bisogno, per esempio, tra i primi?
I bisogni, se noi pensiamo al mondo del lavoro, a tutto ciò che sta avvenendo oggi, alle esigenze che ha diciamo la Svizzera, che hanno le imprese, alle problematiche esistenti anche con i lavoratori frontalieri, sicuramente dobbiamo cercare delle soluzioni che vadano bene sia alla parte svizzera che alla parte italiana. Cioè, l'interesse comune è quello di trovare un equilibrio che sia possibilmente di interesse comune.
Quindi Ticino con le regioni limitrofe italiane, cioè la Regio Insubrica, a Basilea, la Regio Basilensis, fatte le dovute proporzioni, vi state muovendo in questa direzione?
Ma in un certo senso sì, se poi il risultato sarà lo stesso lo vedremo. Noi devo dire che come Val Bregaglia, come Val Poschiavo in particolare, da anni collaboriamo col territorio vicino italiano nell'ambito di progetti che rientrano a livello di cooperazione transfrontaliera sotto il programma Interreg, e credo che dopo una serie di esperienze anche puntuali sia giunto il momento per fare un passo che sia un passo un po' più importante.
Quindi un passo di collaborazione transfrontaliera. Noi siamo collegati al telefono con il sindaco di Chiavenna, proprio dall'altra parte della frontiera della Dogana. Buongiorno Luca Della Bitta.
Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
Ma ritorno con lei velocemente al 2017, perché comunque la colata imponente di fango e detriti arrivata a Bongo poi preoccupava anche voi un po' più a valle.
Sì, ricordo bene quei giorni. Tra l'altro io avevo la fortuna di essere, oltre a sindaco di Chiavenna, anche presidente della provincia di Sondrio, per cui furono giorni davvero intensi e drammatici, con grandissimi contatti con i colleghi amministratori, con la nostra protezione civile e tutto il sistema che stava lavorando a Bondo. Chiaramente, come dire, la Maira diventa mera, e quindi questo significa che esatto, il problema da voi diventava una preoccupazione anche per il nostro territorio, e quindi è stato il motivo per cui su tanti fronti abbiamo condiviso anche molti aspetti della gestione di quelle giornate e lavorato in una strettissima collaborazione con i vari referenti del vostro territorio.
Quindi la messa in sicurezza di Bondo oggi è una sicurezza anche per voi?
Beh, sicuramente, come dicevo, il tutto è collegato, noi siamo sotto di fatto, e quindi quello che succede sopra può interessare e interessa il nostro territorio. Non dimentichiamoci che uno dei temi di allora, ma che vale anche oggi, poco dopo il confine è presente l'invaso di Villa di Chiavenna, e quindi questo è un punto sensibile proprio sul percorso del fiume. Una maggiore sicurezza a Bondo significa anche una maggiore sicurezza per tutta la Val Chiavenna.
Luca Della Bitta, sindaco di Chiavenna, torniamo alla questione della Regio Retica. è un capitolo nuovo nelle relazioni transfrontalieri. Voi che cosa vi aspettate da questa collaborazione? Concretamente su quali binari vi state già muovendo?
Ma intanto io credo sia il frutto di un grandissimo lavoro di collaborazione che in questi anni, in questi decenni è molto cresciuta. Collaborazione che è passata attraverso molti progetti Interreg, per esempio, ma non solo, nei vari settori di attività. Credo che oggi siano maturi i tempi per immaginare qualcosa di più strutturato, di permanente. C'è un luogo di confronto sulle varie tematiche e questo potrebbe essere la strada giusta per crescere da questo punto di vista. Condivido molto l'intervento di Maurizio Michel, che ho seguito poco fa, e credo siano i migliori presupposti. C'è un momento, un luogo dove le due realtà, che necessariamente hanno delle particolarità, siamo due stati ovviamente, però hanno anche molti punti in comune, quindi serve avere la possibilità in maniera continuativa di confrontarsi. Il come sarà frutto, insomma, del confronto, delle possibilità anche che ci saranno da un punto di vista organizzativo, però vedo davvero molto favorevolmente quello che sta venendo avanti. Credo sarà una ulteriore opportunità di collaborazione e di crescita dei due territori.
Ecco, lei parla di molti punti in comune. Ci può fare un esempio o un paio di esempi?
Ma indubbiamente c'è un tema legato al turismo. Le nostre due realtà dei consorzi turistici da tempo collaborano su singoli progetti, ma anche su una prospettiva futura. È fortissimo il coinvolgimento del vostro ente turistico insieme al consorzio turistico della Val Chiavenna, e questo ne è sicuramente un esempio. Chiavenna ha chiaramente una vocazione commerciale turistica e la presenza di persone provenienti dalla vicina Svizzera, in particolare dalla Bregaglia e dall'Engadina, sono per noi un valore importante, e quindi sicuramente questo è un ambito, ma non solo. Sono in corso collaborazioni in ambito sanitario, in ambito di protezione civile. C'è un percorso che abbiamo individuato anche in caso di emergenze per fare collaborare le nostre due realtà, soprattutto la protezione civile. Quindi sono davvero tanti punti in comune e avere un luogo prestabilito in maniera continuativa credo davvero sia una grande opportunità.
Con noi è tornato il sindaco del comune di Bregaglia, Fernando Giovanoli. Lei ci crede in questa collaborazione transfrontaliera?
Ma non è una questione di crederci, è una questione che ci siamo, cioè collaboriamo già e dobbiamo collaborare, perché uno non esiste senza l'altro, cioè i frontalieri vengono da noi a lavorare e portano tante risorse oltre confine, impoveriscono però il mondo del lavoro. Ci sono delle tematiche che secondo me veramente vanno discusse insieme. Un tema che va sicuramente discusso anche la formazione professionale, che a mio avviso sarebbe utile per entrambe le parti ampliare e potenziare, ma naturalmente la gestione del traffico è anche importante, avere un'unità di intenti. E poi ci sono cose dove collaboriamo già da anni, le acque reflue di sottoporta vengono gestite in Italia, l'autopostale, il nostro servizio di traffico pubblico parte da Pontresina a St. Moritz e arriva fino a Chiavenna, e per tutti questi progetti già in ballo e per il futuro è importante poter collaborare e avere uno scambio fisso di informazioni e di idee.
Maurizio Michel, sono tanti i lavoratori che arrivano ad oltre confine, vuol dire che la Bregaglia ha bisogno di manodopera e anche l'Engadina.
Ma la realtà
scarseggia magari.
La realtà del cantone, diciamo della zona, del territorio a sud del cantone dei Grigioni, quindi ci metto anche l'Engadina, è quella che abbiamo una realtà imprenditoriale, una realtà di imprese che ha bisogno di manodopera, e abbiamo di fatto una disoccupazione allo 0, qualcosa. Quindi senza manodopera qualificata, aggiuntiva che non è residente oggi sul nostro territorio, semplicemente questo territorio non sarebbe in grado di funzionare. Faccio l'esempio molto semplice del nostro piccolo centro sanitario che impiega oggi 130 persone circa. Una parte importante di questo personale, soprattutto il personale qualificato, proviene dall'Italia. Noi non saremmo in grado di gestire un centro sanitario e un servizio fondamentale per la nostra popolazione senza questa possibilità, questa sinergia che i territori oggi sono in grado di proporre.
Luca Della Bitta, sindaco di Chiavenna. Abbiamo sentito Maurizio Michael parlare di sinergia, però per quanto riguarda il personale che poi viene a lavorare in Bregaglio o in Engadina, è una forza lavoro che manca poi nelle vostre realtà.
È chiaro che essere un territorio di confine con numeri importanti di lavoratori frontalieri è indubbiamente un'opportunità, come ricordava Maurizio Michael, anche da un punto di vista economico, lo ha detto anche il sindaco poco fa. Dall'altro punto di vista chiaramente si aprono alcune dinamiche piuttosto complesse legate alla possibilità di reperire del personale da noi, quindi credo si debba lavorare su una forma di equilibrio proprio nell'interesse dei due territori e di tutti i nostri cittadini. È un lavoro non semplice su cui si sta lavorando, c'è un impegno diretto insomma anche dei livelli superiori per quanto riguarda l'Italia, a partire dalla Regione Lombardia, ma anche direttamente con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. È un lavoro impegnativo a tratti, perché si tratta anche di decisioni importanti, non sempre facili, però io credo che si stia andando nella direzione di capire come far convivere la presenza di molti lavoratori frontalieri, che ripeto sono una grandissima opportunità, con anche la possibilità di continuare a offrire servizi sul territorio, di reperire il personale per le nostre attività di impresa.
Ma è una sfida difficile?
È sicuramente, come dicevo, un tema complesso, perché è un equilibrio non facile da trovare. Serve sicuramente approfondire le tematiche anche da un punto di vista tecnico e giuridico, cosa che sta avvenendo in questi mesi. Io resto fiducioso, nel senso che conosco il grande impegno in atto, come dicevo, da parte anche delle istituzioni superiori, e quindi credo che si riuscirà perlomeno ad avviare un percorso concreto che mantenga la possibilità per i nostri lavoratori di andare oltre confine con i vantaggi che ne scaturiscono, ma anche di trovare dei correttivi che aiutino il nostro territorio a non impoverirsi da un punto di vista del personale e soprattutto del livello di qualificazione.
Grazie signor Della Bitta, la saluto, la lascio ai suoi impegni a Chiavenna come
grazie
sindaco, buona giornata.
Buona giornata.
9:23 quasi, voglio aprire un nuovo capitolo con il sindaco Fernando Giovanoli. Abbiamo parlato di tante cose, a cominciare dal cantiere che viene inaugurato oggi, quindi la messa in sicurezza di Bondo, argini più alti, nuovi ponti eccetera. Abbiamo parlato di economia, di turismo, del valore culturale di questa valle. Non abbiamo ancora parlato di energia idroelettrica, perché questo è una forza che vi dà forza.
Sì, se noi siamo arrivati a questo punto dopo la Seconda Guerra Mondiale grazie allo sfruttamento idrico delle nostre acque. La città di Zurigo a metà degli anni 50 ha ricevuto la concessione per 80 anni delle nostre acque, ha costruito gli impianti, li ha mantenuti, e adesso siamo giunti al punto che, cioè, è già da 12 anni che discutiamo il rinnovo di queste concessioni, e che scadono nel 39, e per noi è il tema principale più importante che abbiamo sul tavolo delle discussioni, perché è inutile nasconderlo, è quello che ci dà la sicurezza finanziaria per poter eseguire tutti i progetti che abbiamo in mente e che abbiamo già eseguito.
Concessioni che scadono nel 2039, sembra molto lontana questa data, state già discutendo adesso. Cosa,
no, sono 12,
quanti nodi ci sono da sciogliere? Sono 12 anni che discutete.
Il Comune Nuovo ha visto subito che l'importanza dello sfruttamento idrico e delle nuove concessioni è vitale per il nostro nuovo comune. Ricordiamo che è nato nel 2010 dalla fusione di 5 piccoli comuni e dal 2013 in fondo stiamo verificando e discutendo con Cantone e VZ, cioè la città di Zurigo, i dettagli, stiamo fatto i lavori preparatori per quanto riguarda l'impatto ambientale, per quanto riguarda il valore degli impianti, e adesso siamo arrivati, diciamo, al momento che dobbiamo poi decidere come definire questi contratti. Siamo in stretto contatto.
Il vostro obiettivo è la ripresa degli impianti?
No, appunto, lì ci sta una differenza di vedute tra comune e cantone. Noi avevamo una soluzione che solo alla partecipazione degli utili senza essere proprietari. Il cantone ha una strategia adottata nel 2022, cioè lavori in corso, in cui vuole essere partecipi o coproprietario degli impianti. Stiamo discutendo adesso in questi mesi anche in modo abbastanza acceso su
elettrico, si potrebbe dire,
diciamo che sia elettrico, sì. Noi cerchiamo di minimizzare i rischi, anche vista l'esperienza che abbiamo fatto qui a Bondo. Oggi abbiamo delle dighe, degli impianti, non sappiamo domani, e dunque la necessità anche di poter firmare questi contratti il prima possibile.
Vedremo come andranno queste discussioni. Abbiamo capito che non sono facili tra voi, Zurigo, e il Cantone. Risaluto la signora Anna Giacometti per una domanda. Se guardiamo alle fotografie, siamo in radio, non possiamo mostrare le immagini, questa vallata davanti a Bondo, quindi all'uscita del Val Mondasca, nel 2012 in parte era ricoperta da boschi, c'era addirittura anche un campeggio, il corso del fiume, il letto del fiume era molto molto ridotto. È cambiato totalmente il paesaggio qui?
Sì, è cambiato totalmente, ma già prima della frana del 17, infatti è stato ricordato anche, ce n'è stata una nel dicembre del 2011 che però è rimasta in Val Mondasca, il materiale non era sceso a valle, quindi ne abbiamo preso atto. Poi nel 2012, era il mese di agosto, una sera che pioveva, è uscita una colata, un 50.000 metri cubi e quindi abbiamo dovuto evacuare il campeggio. Non abbiamo avuto grandi danni, non abbiamo avuto vittime, però c'è stato uno spavento abbastanza grande, insomma ci siamo veramente detti qui bisogna fare qualcosa, e poi i nostri esperti ci hanno consigliato di costruire quello che oggi viene chiamato Bondo 1, dunque un primo bacino di ritenzione. E appena abbiamo terminato i lavori di questo primo bacino, di questo Bondo 1, ecco che è scesa la frana del 17.
E non va ricordato come elemento di forte differenza rispetto ad oggi che a fianco del fiume allora c'era un campeggio.
Sì, c'era un campeggio appunto in questo bosco qui sotto il municipio, che poi l'abbiamo ripreso dopo, ma era un mini campeggio quello che abbiamo avuto fino al 17, poi evidentemente non abbiamo più potuto ricostruirlo, insomma. Era un campeggio molto amato dagli escursionisti, cioè dormivano qui e poi salivano in Val Mondasca, andavano a scalare le nostre
belle montagne. È inimmaginabile oggi pensare a un campeggio a fianco del fiume.
esatto, magari ce n'era uno anche Vico Soprano che poi anche lì ha dovuto essere spostato dall'altra parte della valle. Insomma, vivendo nelle montagne bisogna anche essere flessibili.
Con elementi di precarietà risaluto il vice sindaco Uri Weber. La signora Giacometti ha parlato anche del bacino di contenimento, non ci sono soltanto gli argini, questo bacino va tenuto pulito in modo che se c'è un'altra colata possa contenere il più possibile quello che arriva dalla montagna.
Certo.
È una sfida anche per lei questa?
È una sfida che deve essere fatta in un modo controllato e sistematica. Certamente, come abbiamo già detto, ci sono molti materiali nel Val Mondasca, possono essere mobilizzati durante forti temporali. Può arrivare una colata. Abbiamo già fatto questo esercizio durante la ricostruzione in 2023, 50.000 metri cubi sono arrivati e abbiamo vuotato questo bacino in un modo molto rapido. L'elemento principale del concetto e del progetto è possibile di svuotare per andare con le macchine, con il dumper, con il scavatore,
sì,
senza toccare strade comunali e cantonali. E il dumper può andare al deposito.
L'accesso è garantito.
L'accesso è garantito. Un elemento è un sottopassaggio speciale per questo opere, solo utilizzato durante una colata.
Un'emergenza. Siamo davvero in conclusione. L'ultima parola al sindaco. Cosa dirà oggi alla popolazione?
Devo finire di scrivere il mio discorso perché sono sempre all'ultimo minuto, perché così posso captare tutte le ultime informazioni che ho. Ma prima di tutto è un momento di ringraziamento, direi che è un ringraziamento a tutti quelli che sono stati coinvolti dall'inizio fino adesso, è una conclusione dei lavori e poi sarà una piccola visione su quanto ci aspetta in futuro, cosa dobbiamo ancora fare. È finito un capitolo, ne abbiamo tanti altri aperti che dobbiamo gestire.
Quindi pagine ancora da scrivere per Bondo e per la Bregaglia. 9:30, noi siamo in conclusione di questa puntata di Modem in trasferta. Il nostro programma torna lunedì. A voi che siete stati all'ascolto e ai nostri tanti ospiti oggi qui dalla Val Bregaglia, un ringraziamento per la loro partecipazione. Una buona giornata da Roberto Porta.